Un camper nei conflitti, a cura di Atlante delle Guerre in primis e Unimondo.
Benvenuta o benvenuto a un camper nei conflitti realizzato con una collaborazione di Associazione Culturale In Primis, Atlante delle Guerre dei Conflitti e Unimondo. Ogni settimana approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali. Io sono Francesco Zambelli, nel nostro studio virtuale oggi c'è Alessandro Graziadei. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Oggi Alessandro andiamo in un posto decisamente sperduto, almeno per noi europei.
Sì, oggi col nostro camper siamo arrivati fino a Shakhalin, un'isola russa di 948 km quadrati nell'Oceano Pacifico. È un avamposto russo nell'Asia più orientale, popolata da popoli nativi come i Nivchi, gli Oroni, i Nayazi, gli Orok e gli Evenki. Oggi sono ridotti a pochi rappresentanti, meno di 60.000 persone, da sempre abituata a vivere in contatto con la natura e a dipendere da essa. Questi popoli stanno attraversando un periodo di grande difficoltà per i cambiamenti climatici e per quelli socio-economici dell'area, trasformazioni che hanno messo in crisi la vita di questi popoli nativi. Prima dell'arrivo dei sovietici, i popoli di Shakhalin vivevano secondo uno stile di vita seminomade, girando per la taiga insieme ai cervi che allevavano per la carne e le pelli, installando tende per grandi famiglie raccolte intorno a gruppi di 10-15 animali e dedicandosi d'estate anche alla pesca, oltre che alla raccolta dei frutti di bosco. Nel corso degli ultimi decenni il clima sempre più variabile ha modificato alcuni tempi e cicli vegetativi indispensabili per produrre il cibo per l'allevamento dei cervi, e l'industria petrolifera, inizialmente vista come una risorsa economica e sociale capace di portare lavoro, infrastrutture e servizi, adesso sta peggiorando lentamente ma progressivamente le condizioni di vita di questi popoli nativi. Quasi tutti questi popoli negli ultimi 30 anni, da quando è arrivato l'estrazione del petrolio su quest'isola, sono stati confinati dalle attività petrolifere in piccoli villaggi ed è stato sempre più difficile tornare a seguire i loro usi più antichi, occupandosi di cervi nella taiga, che ora è invasa da pozzi di petrolio. Una sorta di prigionia a cielo aperto per popolazioni di questo tipo, dove la globalizzazione portata dalle attività e dagli interessi dell'oro nero ha spazzato via le tradizioni, a cominciare da quelle alimentari, una volta legate solo a prodotti locali, come il pesce e la carne di cervo. Negli ultimi decenni gli uomini sono stati in parte impiegati nell'industria petrolifera, le famiglie mantenute con sussidi pubblici garantiti anch'essi dall'industria petrolifera, a patto che questa avesse mano libera sulle terre native, i bambini sono stati mandati a studiare nei collegi e tutti, per lavorare o ricevere sussidi, hanno iniziato a parlare solo il russo, dimenticando in parte le lingue native.
Ecco, mi sembra che questo abbia cambiato notevolmente l'economia sull'isola, Alessandro.
Sì, decisamente. L'economia di Shakhalin è stata prima stravolta e poi sostenuta effettivamente per 30 anni dal colosso petrolifero Gazprom, che è il principale investitore nell'isola. Colosso che oggi però è in forte crisi a causa delle sanzioni occidentali contro la Russia. Le autorità locali, che non ricevono più fondi da Gazprom, non hanno più risorse per mantenere i servizi e distribuire sussidi, e la qualità della vita delle popolazioni locali è crollata. Vivere all'antica maniera dei nativi per queste popolazioni è diventato poi quasi impossibile. Per l'occupazione delle terre, il diffuso inquinamento da petrolio della terra e del mare e la scomparsa dei cervi selvatici, che oggi sono poche migliaia rifugiati nelle zone più impervie dell'isola. Per i Nivchi, che sono stati per secoli principalmente pescatori, oggi pescare e vivere di pesca è diventato impossibile. Il poco pesce puzza di petrolio, dicono, e paradossalmente la situazione negli ultimi 2 anni è ulteriormente peggiorata proprio perché le attività estrattive si sono decisamente ridotte e l'inquinamento da petrolio si è diffuso maggiormente, visto che sono diminuiti assieme all'estrazione anche i piani di controllo e di bonifica delle aree. Per pescare occorre andare molto lontano dalle coste, dove sempre più zone di pesca sono state acquistate dai cinesi, estromettendo così quasi completamente i popoli indigeni di Sakhalin dall'economia locale. Ecco, è una situazione critica, figlia delle sanzioni per la guerra in Ucraina, dell'inquinamento, del cambiamento climatico, che hanno messo in crisi una società già indebolita dalla perdita delle proprie conoscenze ataviche e del proprio habitat naturale.
Grazie Alessandro, adesso invece ci spostiamo verso il Medio Oriente.
Sì, andiamo adesso in Turchia, dove l'annuncio era già nell'aria, ma il presidente turco Erdogan, in una dichiarazione rilasciata dopo la riunione di gabinetto dello scorso 4 marzo, ha promesso di eliminare definitivamente, queste sono le sue parole, la minaccia rappresentata dai guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, un movimento indipendentista che dal 1984 sta impegnando Ankara in un conflitto costato migliaia di vite tra civile e belligerante. Come? Con l'ennesima massiccia operazione militare che dovrebbe colpire le roccaforti del PKK nel nord dell'Iraq e dei loro omologhi del YPG nella Siria settentrionale. Stando a quanto riportato dal quotidiano turco T24, l'offensiva dovrebbe partire subito dopo le elezioni municipali del 31 marzo. Per Erdogan, citiamo le sue parole, se tutto va secondo i piani, entro l'estate avremo risolto definitivamente la questione riguardante il nostro confine iracheno, ha dichiarato appunto il presidente turco, che intende bissare il progetto già in corso d'opera in Siria, creando anche in Iraq un corridoio di sicurezza profondo almeno 30 km. Abbiamo preparativi in corso che daranno nuovi incubi a quanti pensano di mettere in ginocchio la Turchia con il Terroristan lungo i suoi confini meridionali, così è stato battezzata quest'area da Erdogan. Ma se in Siria un'offensiva incontra soprattutto limiti d'ordine diplomatico, dal momento che i combattenti del YPG rappresentano ancora i primi alleati locali di Washington, ben più complicata è la faccenda nel nord dell'Iraq, dove la presenza del PKK è ancora radicata e risale addirittura appunto ai primi anni '80. Dalla metà degli anni 90 nel nord dell'Iraq il PKK controlla un'area di circa 50 km quadrati che ad oggi, grazie a una serie di tunnel scavati nella roccia, appare praticamente inespugnabile. Dal 2008 l'aviazione turca ha lanciato numerose incursioni aeree, sempre più intense e frequenti, che, stando ai report di diverse organizzazioni umanitarie, avrebbero finito per colpire, come capita spesso nelle guerre, soprattutto i civili dei villaggi circostanti. Le ultime minacce di Erdogan arrivano in seguito alla morte di 12 militari turchi uccisi negli ultimi mesi in una serie di scontri a fuoco con i guerriglieri proprio in questa regione. Ecco, resta legittimo chiedersi se davvero in 4 mesi l'esercito turco sarà in grado di fare quanto non gli è riuscito negli ultimi 30 anni. È un legittimo dubbio che ci poniamo.
Grazie Alessandro. Infine, per questa puntata facciamo un passaggio in Asia.
Sì, l'ultima sosta con il nostro camper la facciamo in India, o meglio, al confine tra India e Cina, un confine ancora non ben definito, almeno da parte dei due governi. Qui il nuovo tunnel stradale di Sela ai piedi dell'Himalaya, inaugurato dal premier indiano Modi il 9 marzo scorso, torna a far salire la tensione tra i due paesi. La nuova struttura completa un progetto di importanza strategica, iniziato nel 2019. Scavato per 12 km sotto il passo di Sela, che si trova a circa 4.200 metri di altezza, questa strada collega il distretto indiano di Tawang con il resto dell'Arunachal Pradesh. Dal punto di vista ingegneristico si tratta del più alto tunnel al mondo a doppia corsia e andrà a sostituire una strada spesso chiusa a causa di nevicate e frane. La zona però è importante soprattutto dal punto di vista strategico per via della sua vicinanza al controverso confine con la Repubblica Popolare Cinese. La mancanza di strade percorribili e di collegamenti ferroviari con l'Arunachal Pradesh è stata sempre considerata un netto svantaggio per l'India nei confronti della Cina lungo questo confine. Ma negli ultimi anni il governo Modi ha investito molto nelle infrastrutture nel nord-est del paese, con la creazione di nuovi aeroporti, nuovi collegamenti ferroviari e strade carrabili come questa. Ecco, la reazione di Pechino non è stata, diciamo, delle migliori e non si è fatta attendere. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinesi, Wang Wenbin, ha riferito che il suo governo ha protestato ufficialmente con New Delhi. L'area di Zhang'an è territorio cinese, ha commentato citando il nome con cui Pechino indica l'Arunachal Pradesh. La questione dei confini tra Cina e India qui non è ancora stata risolta, ha aggiunto Wenbin. L'India non ha il diritto di sviluppare arbitrariamente l'area di Zhang'an in Cina, appunto sottolineando proprio come quest'area fosse per il governo cinese proprio parte del territorio cinese. Le mosse dell'India non faranno altro che complicare la questione dei confini e sconvolgere la situazione nelle zone di confine tra i due paesi. Ecco, quindi dichiarazioni non proprio distensive. Secondo un rapporto diffuso dall'agenzia Bloomberg, l'India negli ultimi mesi avrebbe anche spostato 10.000 suoi soldati per rafforzare questo confine conteso con la Cina, aggiungendo così un ulteriore terreno di scontro alle già aspre relazioni con Pechino.
Grazie mille Alessandro Graziadei, Camper nei conflitti termina qui e ci si risente tra una settimana. La linea alla rubrica dedicata alla Palestina a cura di Amedeo Rossi.
A proposito del voto in Crimea e nel Donbass, nelle elezioni russe, l'alto rappresentante per la politica estera Borrell ha denunciato la violazione del diritto internazionale e reclamato il rispetto di due risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU. Non si sono sentiti gli stessi toni durante le elezioni israeliane, nelle quali votano regolarmente i coloni che si trovano nei territori occupati e dal 1967 Israele viola ogni risoluzione dell'ONU. La situazione in Palestina è decisamente peggiore. In Crimea e Donbass ha votato la popolazione autoctona, in maggioranza russofona, mentre in Cisgiordania votano coloni israeliani che vi si trovano grazie all'attiva promozione dello Stato e in violazione dei più basilari principi del diritto internazionale, come ad esempio il divieto di modificare le caratteristiche demografiche dei territori sotto occupazione. Dopo più di 5 mesi di massacri, Borrell si è anche accorto che Israele a Gaza sta utilizzando la fame come arma di guerra. Una constatazione che è stata bollata dal nostro ministro degli esteri Tajani come un'opinione personale e che comunque non avrà alcuna conseguenza sugli ottimi rapporti tra UE e Israele. Riguardo alle cosiddette stragi di affamati, come sempre l'esercito si è autoassolto. In base a un'indagine sarebbero stati altri palestinesi a sparare contro la folla disperata che cercava di saccheggiare i camion. Eppure, nonostante gli innumerevoli episodi di clamorose smentite, i media internazionali si sono affrettati a riportare i risultati di quelle inchieste come attendibili. Uno dei casi più clamorosi è stata l'uccisione della giornalista palestinese con cittadinanza statunitense Shirin Abu Akleh. Gli spari erano stati prima attribuiti a miliziani palestinesi, poi Israele ha dovuto riconoscere la propria responsabilità nell'accaduto, ma non è stata avviata alcuna inchiesta in quanto, secondo i giudici, aperte virgolette, non c'è il sospetto che si sia trattato di un'azione criminale.